Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Whew.
Buonasera, eccoci di nuovo qua dopo due settimane. Fuori registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone e
Chiara Pappalardo, buonasera.
Ed eccoci, bentornati. E allora, vi ricordiamo che è un po' che non lo facciamo, che potete scriverci, se volete, alla nostra mail della trasmissione, che è radiopopolare.it, ripeto, radiopopolare.it. Invece, se volete scriverci stasera, potete farlo allo 331-6214013 con un messaggio Telegram o WhatsApp, oppure chiamare in diretta allo 02 33 001 001, oppure scrivere a diretta@popolarenetwork.it. Allora, oggi parliamo di libri, parliamo di lettura, a partire da una domanda che in questo periodo dell'anno scolastico torna puntualmente nelle scuole e tra le famiglie. Cosa facciamo a leggere ai ragazzi quest'estate? Si avvicinano le vacanze estive, gli insegnanti stanno preparando i compiti per le vacanze e quasi sempre i compiti di italiano prevedono dei libri che i ragazzi devono leggere o liste di titoli fra cui possono scegliere. E d'altra parte tanti genitori, succede spesso anche a noi, fanno la stessa domanda agli insegnanti: cosa facciamo leggere a questi fanciulli? Oppure, ancora più spesso, ma è possibile che mio figlio non legga mai?
Ecco, dietro a questa domanda c'è una preoccupazione diffusa che è quasi un'ansia collettiva, e cioè l'idea che i ragazzi leggano sempre meno. Secondo le più recenti rilevazioni dell'Istat, nel 2024 il 57,1% delle persone sopra i 6 anni ha letto almeno un libro nell'ultimo anno, considerando sia la lettura per piacere che quella scolastica o professionale. Insomma, questo dato sembra discreto, però cambia molto se guardiamo la continuità nella lettura, quindi se si indaga su chi ha letto in un anno più di uno o due libri, e soprattutto se guardiamo le differenze sociali e territoriali. Insomma, ci sono ragazzi che leggono molto, ma ragazzi che non leggono mai. Ci sono famiglie in cui i libri fanno parte della vita quotidiana, ma ce ne sono molte altre in cui non c'è quasi nemmeno un libro in casa. E questo conta enormemente.
Eh sì, perché la lettura non è semplicemente un passatempo o un'attività culturale in più. È una competenza fondamentale, è quasi un'infrastruttura, possiamo dire, invisibile, che sostiene tutte le altre forme di apprendimento. Chi legge sviluppa più facilmente capacità linguistiche, comprensione del testo, pensiero critico, concentrazione, memoria e capacità argomentativa. Ma non solo. La lettura allena anche competenze trasversali. Pensiamo all'empatia, alla capacità di immaginare punti di vista diversi, alla gestione delle emozioni, la costruzione di un lessico emotivo e relazionale. Quando leggiamo un romanzo, in fondo, facciamo continuamente esperienza degli altri. Entriamo nelle vite degli altri, nelle loro paure, nei loro desideri e nei loro conflitti. Insomma, è una palestra cognitiva e affettiva insieme.
E ci sembra a questo punto importante sfatare il mito che esistano ragazzi portati, fra virgolette, per la lettura e ragazzi che semplicemente non sono lettori. In realtà la lettura è una pratica culturale che si apprende e che si coltiva, e in questo la scuola naturalmente ha un ruolo determinante. Spesso si parla della lettura quasi esclusivamente come promozione, si dice tipo invitiamo i ragazzi a leggere, oppure stimoliamo il piacere della lettura, o facciamo venire voglia di leggere, abituiamo i ragazzi a farlo. È tutto giusto naturalmente, però il limite è che i progetti di promozione della lettura, a ben guardare, promuovono la lettura ma presso chi legge già. Invece la scuola dovrebbe educare alla lettura, che è una cosa molto diversa. Insomma, la lettura è una questione educativa e culturale, ma come diceva prima Lara, è una questione anche democratica.
Sì, in questo dibattito spesso viene citato Daniel Pennac, il suo celebre Decalogo dei diritti del lettore. È un testo amatissimo da insegnanti, bibliotecari, educatori. Pennac, se vi ricordate, elenca dei diritti bellissimi: il diritto di non leggere, il diritto di saltare le pagine, il diritto di rileggere, il diritto di leggere qualsiasi cosa, il diritto di leggere ovunque. È una dichiarazione poetica e liberatoria, nata contro l'idea della lettura come obbligo scolastico e moralistico. Ed è difficile non esserne affascinati. Però, se ci pensiamo bene, quel decalogo contiene anche un rischio, perché quei diritti, ancora una volta, funzionano soprattutto per chi lettore lo è già. Il diritto di non leggere è un diritto reale per chi ha avuto accesso ai libri, per chi sa muoversi dentro la lettura, per chi ha già costruito un rapporto con essa. Ma cosa succede a chi invece quel rapporto non lo ha mai avuto? A chi viene da contesti in cui leggere non è mai stato normale, né facile né incoraggiato?
Ecco, allora che la scuola non può limitarsi a dire leggete ciò che volete, deve anche creare delle condizioni perché leggere diventi possibile, desiderabile, ma soprattutto praticabile. Cioè la scuola deve aiutare gli studenti a superare la soglia iniziale, la soglia in cui leggere è ancora faticoso, è lento, a volte è persino frustrante, soprattutto all'inizio. Leggere richiede allenamento, richiede tempo e spesso anche una mediazione da parte degli adulti. Educare alla lettura significa quindi costruire condizioni di accesso, accompagnare chi fa fatica e quindi lavorare sulle disuguaglianze linguistiche e culturali alla base. Significa poi leggere, significa leggere tanto in classe, anche a voce alta, e leggere tanto significa leggere un po' tutti i giorni, altrimenti il rischio è che la lettura diventi un marcatore sociale. Chi legge continuerà a leggere e chi non legge resterà escluso.
Eh sì, perché la lettura è anche uno strumento di inclusione sociale, forse è lo strumento di inclusione sociale, almeno che abbiamo a scuola. Chi legge acquisisce parole, e le parole non servono soltanto a comunicare, lo sappiamo, servono a pensare. Ce lo ricordava anche Nanni Moretti quando diceva: chi parla male, pensa male. Le parole danno forma alle emozioni, a comprendere il mondo, e quindi c'è una relazione strettissima tra povertà linguistica e marginalità sociale. E allora lavorare sulla lettura significa anche lavorare sulla cittadinanza democratica.
È interessante ancora notare che molti ragazzi dichiarano di non leggere perché si annoiano. Però la noia spesso non è il contrario del piacere, può essere il sintomo di una difficoltà. Se un testo è troppo distante dal proprio lessico oppure dalle proprie esperienze o dalle proprie competenze, il lettore si sente escluso e smette. E qui entra in gioco una responsabilità enorme della scuola e degli adulti, che consiste nello scegliere libri che non siano semplicemente adatti all'età, ma che siano capaci di creare connessioni prima con se stessi e poi con il mondo. Insomma, scegliere dei libri che aprano domande e che intercettino dei conflitti reali.
E allora forse il tema dei libri per l'estate non riguarda soltanto i compiti delle vacanze, ma riguarda un'idea di scuola e un'idea di società. Allora la domanda vera non è soltanto quali libri facciamo leggere, ma come costruiamo dei lettori e soprattutto come facciamo in modo che la lettura non resti il privilegio di chi parte già avvantaggiato. Avremo modo di parlarne stasera, anche nelle prossime puntate, e poi da settembre in avanti parleremo di libri, ma soprattutto parleremo di educazione alla lettura, di adolescenti, di competenze, di inclusione. Stasera facciamo un primo piccolo passo, proveremo a capire quali testi possano davvero accompagnare studenti e studentesse durante l'estate, non come un obbligo, l'abbiamo detto, da svolgere, ma come un'esperienza capace di lasciare a loro qualcosa.
Sì, e nella prima parte della puntata avremo quindi con noi due ospiti che ci suggeriranno dei titoli per le diverse fasce di età. Avremo Piero Guglielmino, che è un esperto di letteratura giovanile, e Ilaria Marinelli della libreria Cento Fiori di Milano. E invece nell'ultima parte della puntata parleremo insieme a Elvira Zaccagnino di lettura accessibile, cioè dei diversi modi in cui la lettura può davvero essere un bene per tutti. Ma adesso iniziamo il nostro viaggio fra i libri con Piero Guglielmino, che è uno studioso di letteratura giovanile dal 2013 È ideatore del blog e della pagina Facebook Babbo Raccontami, che è un progetto di educazione alla lettura fin dalla nascita, anzi a lui piace dire fin dalla gravidanza. È curatore di Dorothy e Alice, che è un programma sul web di approfondimento sull'editoria per bambini e ragazzi, e lo potete trovare su YouTube e Facebook. Piero vive a Trieste, però cura presentazioni editoriali, letture ad alta voce, laboratori e formazioni in giro per l'Italia. Piero, benvenuto.
Ciao Piero, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Ciao, grazie a te per essere con noi. Allora,
complimenti per l'introduzione.
Grazie.
Grazie.
Bellissima.
Grazie. Allora, Piero, iniziamo da qui. Prima ancora di diventare lettori autonomi, i bambini fanno esperienza delle storie attraverso qualcuno che legge per loro, quando sono piccoli. Che cosa succede secondo te in quel momento? Che tipo di relazione si costruisce tra i bambini, le parole e l'immaginazione?
È una domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché i bambini non ci possono dire cosa provano quando sono così piccoli, noi possiamo solo osservarli e il linguaggio non verbale in questo senso è essenziale, basta guardare gli occhi, il loro corpo, quello che succede nel loro corpo. A me mi piacerebbe risponderti a questa domanda citando Boris Novak, che è un poeta sloveno, che parla delle parole come qualcosa che i bambini assaggiano, gustano, ascoltano, e quindi secondo me succede questo, e cito proprio lui da un pezzo molto vecchio in realtà, però che è sempre attuale. I bambini prestano ascolto alle parole, le parole sono la musica delle voci umane, i bambini percepiscono la fisicità delle parole, sono soffici, dure, rotonde, spigolose, i bambini assaggiano le parole, sono dolci, salate, acide, amare, i bambini sentono l'odore delle parole. Le parole sono come polline sui fiori delle cose. Ai bambini le parole piacciono. Ecco, questo succede quando gli leggiamo delle storie o anche solo raccontiamo oralmente delle storie ai bambini. Loro gustano, e a me piace pensare che stanno già gustando la letteratura.
Bene. Ascolta, Piero, avevamo promesso dei consigli di lettura. Quindi ti chiederemmo, vuoi indicarci alcuni titoli per i bambini più piccoli, di età prescolare e anche per bambini della primaria?
Sì, possiamo già farlo adesso.
Dai.
Allora, a proposito di parole, ecco, parole. Un bambino appena nato, io gli proporrei un trittico di tre libri cartonati pubblicati da Topi Pittori, del mitico grandissimo maestro Katsumi Komagata, morto purtroppo di recente, l'anno scorso se non ricordo male. I libri sono E dopo, Ping Pong e Boeing. Questi sono dei libri quasi astratti, dove però ci sono delle parole. Se io ve le leggo così senza che vedete il libro, potreste pensare che è una cosa che non ha
questo,
senso.
Scusami, Ping. Questi li pensi per bambini di età prescolare, giusto?
Prescolare, assolutamente, appena nati, se ci sono neomamme in ascolto, prendete questi tre libri, non avrete bisogno di niente per i primi sei mesi, quindi nidi, scuola dell'infanzia, scuola dell'infanzia già si può passare a qualcos'altro. Comunque questi tre sono dei libri astratti dove attraverso dei suoni e delle forme astratte il bambino fa esperienza del suono, della parola, del gioco, vede il papà e la mamma, che io spero si divertano a leggerli, perché un consiglio che do è, se non ci credete in quello che avete sotto gli occhi, non leggetelo. Se vi sembra stupido leggere tre libri così, non leggeteli, però vi assicuro che sono dei capolavori ed è anche educazione estetica in un certo senso. E poi potrei passare già alle prime storie, no? I bambini di 3 anni, per esempio, I rumori dell'estate di Orecchio Acerbo, con illustrazioni di Leonard Weisgard e di Margaret Wise Brown. È un libro che viene da tanto tempo fa e che è pieno dei rumori dell'estate ed ha una scrittura dove nessuna parola è messa al posto sbagliato. Quindi anche qui semplicità, forse a qualcuno sembra troppo semplice, ma in realtà questa è letteratura con la L maiuscola, perché fa provare al piccolo lettore le stesse cose che proviamo noi adulti: un'immedesimazione totale nella storia raccontata, una voglia di continuare, che il papà e la mamma girino le pagine o l'educatrice e così via. Poi, se volete, già adesso possiamo passare a bambini della primaria.
Sì.
Io ho tantissimi. Allora, io con la primaria vi vorrei consigliare della poesia. perché la poesia meraviglia. Spesso non viene usata a scuola. Le maestre mi dicono spesso che non piace, in realtà nei miei incontri di poesia con i bambini piace tantissimo, forse è la modalità con cui viene proposta. Quindi se proponiamo poesie per impararle solo a memoria e poi fare la parafrasi, è chiaro che i bambini odieranno la poesia.
Certo, certo.
Ma se io vi consigliassi un alfabeto temporale, un libro appena pubblicato da Chiara Costantini, che è una maestra elementare, con illustrazioni di Allegra Agliardi di Storie di Chi Edizioni, io penso che proporre una poesia tra queste e un abecedario ai bambini, prenderò la P in omaggio a Radio Popolare di Pioggia, che fa così: la pioggia battente batteva sul tetto tremendamente insistente mentre io ero a letto, rivestito di tegole alternate e malferme come le regole infrante ed eterne. Poi va avanti.
Quindi ecco, non diciamo, ci sono anche... cioè non diciamo ai bambini che ci sono delle allitterazioni, ma loro le sentono lo stesso.
Volevo dire proprio questo, anche delle parole un po' difficili, no? Infrante ed eterne, ma lì la bambina sì che farà la domanda alla maestra, e io spero che la maestra con grande entusiasmo potrà far imparare queste due parole nuove ai bambini. Quindi tanta roba, ovviamente il tempo è breve e non riesco a dirvi perché sono così importanti. Vi vorrei però fare un altro esempio, per esempio con una storia di fiction, proprio una bella storia d'avventura, un altro genere che spesso non viene proposto, perché l'avventura è avventura di per sé. I bambini vogliono partire intanto per perdersi, non come noi adulti per stare belli comodi, pieni di comfort, e soprattutto per fare i birboni. Quindi suggerirei anche questo, però ritornando forse alla scuola dell'infanzia, perché i primi che vi ho suggerito sono proprio da nido. La scuola dell'infanzia si possono già proporre le prime storie. Bimbo birbone e il viaggio per mare di Barbro Lindgren, illustrato da Eva Erickson, è tradotto da Laura Cangemi, in questa casa importantissimo, per Iperborea. È una storia in rima che parla di questo bimbo birbone che si immagina di partire usando gli oggetti quotidiani che trova a casa, e quindi si costruirà un vascello e ne farà di più di cotte e di crude. E qui, essendo la mamma, una bella mamma dei paesi scandinavi come conosciamo, lo lascia fare a seconda questa sua voglia di avventura. Ecco, alle maestre suggerire anche di assecondare ai bambini, finché non dobbiamo obbligarli a essere dei buoni cittadini, insomma a divertirsi, a fargli sperimentare il gusto dell'avventura. Con una storia in versi, in rima, si può fare molto bene.
Perfetto.
Io interrompetemi voi se volete.
Sì, no, direi che va bene così, perché volevamo farti un'altra domanda, che è questa. Riprendiamo un po' quello che abbiamo detto nella nostra introduzione, cioè sappiamo che non tutti i bambini crescono in case dove si legge ad alta voce o dove i libri sono presenti. Quindi ti chiediamo, secondo te, dal tuo dalla tua esperienza, in questo senso, che responsabilità hanno o possano avere, insomma, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nel costruire accesso alle storie e al linguaggio?
È una bellissima domanda e sono contento che avete parlato di inclusione sociale e che avete detto che si promuove per lo più chi già legge. Io ci sto riflettendo ultimamente molto, perché vedo centinaia di festival e iniziative legate anche alle scuole attraverso il CEPEL sulla lettura, però i dati sono quelli. E se si va a vedere i dati, lì è interessante, sul sociale, sulle fasce appunto più deboli, si va a vedere che evidentemente tutto quel circo, scusate se uso questa parola che può sembrare critica o sarcastica, forse non sta funzionando, perché evidentemente manca qualcosa, e cioè una vera inclusione, che sia un'inclusione di tutti i bambini, e soprattutto qui bisogna fare anche delle scelte, anche singolarmente come maestri. Io credo che bisogna fare di più con i bambini che dimostrano di odiare la lettura, e magari coinvolgere quelli che amano la lettura e fare dei confronti, cercare di farli incontrare. Poi bisogna mettersi in gioco tutta la scuola come sistema, però su questo io sono molto pessimista, perché sappiamo quanto il sistema scuola è poco consono a cambiare.
Ma noi siamo più ottimisti, noi portiamo ottimismo invece a Radio Popolare sulla scuola.
Ecco. Quindi in questo senso io direi che abbiamo bisogno di, ovviamente, di una politica per la lettura. Non esiste una legge sulla lettura in Italia ancora. Ci sono stati dei tentativi e quello è già grave. ma soprattutto alle insegnanti vorrei rivolgermi dicendo di imparare un po' a fare le cose difficili, che è quello che dicevano dare ai bambini, certo. Imparate a fare le cose difficili, e quindi riconoscere che il tempo della lettura è un bisogno che ha un momento lungo che non passa mai, di lunghi momenti anche di noia in classe, perché no, in cui si leggono delle storie ad alta voce, qualcuno si annoierà, ma abbiamo fiducia nella letteratura. Se leggiamo buona letteratura, ci sono storie che possono catturare chiunque, qualunque bambino, anche tra quelli che odiano la lettura. E in secondo luogo, avendo sempre presente che se neghiamo la lettura a qualsiasi bambino, noi neghiamo a quel bambino la possibilità di costruirsi un immaginario, la possibilità anche di prendere contatto con la realtà che lo circonda. Quindi a me piace sempre alzare un po' l'asticella, non mi interessa tanto il risultato strumentale del bambino che sa leggere le lettere, l'alfabeto. Io faccio educazione alla lettura di letteratura, quindi mi interessa quello scopo più ultimo, no? Più, certo. Più lungo nel tempo.
Sì, e poi come hai detto tu, ci vuole tempo, e questo dobbiamo ripeterlo anche a noi stessi insegnanti, ci vuole tempo, che non è tempo perso, anzi, no? È tempo molto bene utilizzato.
Sì. Ecco, se il sistema scuola aiutasse dando più tempo alla scuola per la lettura gratuita ad alta voce, secondo me sì, potrebbe veramente vedere dei risultati molto brevemente, anche non per forza chissà tra 10 anni, perché c'è anche il non so e il discorso del perdersi nella letteratura che è importante. I bambini non devono capire tutto, non dobbiamo spiegare tutto, devono lasciarsi per un'oretta, insomma, a settimana, io spererei
di
più.
Anche un po' al giorno, sì.
Esatto, ecco. E la poesia in questo aiuta, per questo vi ho suggerito, perché non si può rispondere una maestra, io non accetto che mi dica non c'è il tempo per leggere. Una poesia al giorno, la mattina.
Sì, ce la si fa. Piero, c'è Simone, un ascoltatore, che ci dice: non sto a dirvi i libri che leggevo da undicenne. Allargo la questione, secondo me è importante leggere, andare al cinema, a teatro, ai concerti, alle mostre d'arte contemporaneamente. Così anche un bambino ragazzino riesce a capire la sua strada. Comunque lui dà anche lui i suoi suggerimenti. Secondo me Calvino d'estate o Munari, Mario Lodi per i più piccoli. Questi sono i suggerimenti di Simone.
Ecco, io mi aggancio dando un suggerimento che non l'abbiamo dato ai bambini che già iniziano a leggere, quindi quarta e quinta, perché poi alle medie lo incontreranno Calvino. Ci sono delle versioni illustrate, addirittura a fumetti, pubblicati a Mondadori negli ultimi anni. Potrei citare il Visconte di Mezzato, fatto da Sualzo, sì, che è un bellissimo modo per far avvicinare a un grande classico un bambino che magari legge solo fumetti.
Esatto.
Quindi ottimo consiglio.
Grazie mille Piero di essere stato con noi. Grazie.
Ma grazie a voi, Piero. E buon lavoro.
Grazie
anche a te.
Ciao, 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 ciao. Ecco, abbiamo salutato Piero che ci ha dato quindi alcuni consigli sull'educazione alla lettura e alcuni consigli di lettura per infanzia ad età prescolare. Ora abbiamo con noi Ilaria Marinelli. Ilaria, ci sei?
Pronto? Ci sono. Ecco. Buonasera a tutti.
Ciao Ilaria, della libreria Centofiori di Milano. Allora Ilaria, andiamo subito al sodo. E ti chiediamo, dal tuo osservatorio di Libraia, che rapporti hanno oggi i ragazzi e gli adolescenti con la lettura, e soprattutto chi sono i ragazzi che leggono e chi sono quelli che rischiano invece di restarne fuori?
Beh, è una domanda molto interessante. Direi che noi librai, così come immagino le insegnanti, ce la poniamo quotidianamente. Quello che posso dirvi, quello che osservo nel mio lavoro quotidiano in libreria e con le scuole, è che i preadolescenti e gli adolescenti di oggi hanno una vera fame di storie, quindi sono dei lettori forti potenziali, direi tutti quanti, così mi piace vederla. A differenza di quello che forse si potrebbe pensare, questi ragazzi, se incontrano una storia in cui ritrovano una parte del loro vissuto o che li tocca emotivamente in qualche modo, ecco, lì si trasformano nei migliori promotori della lettura che possiate immaginare, stanno a essere proprio contagiosi, anche autoritari a volte nel loro entusiasmo. Si tratta però di qualcosa che accade soprattutto per i lettori che arrivano a questa età con un'abitudine alla lettura già consolidata, cioè certo, quelli che hanno avuto scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia proprio, come si diceva prima, che hanno portato avanti fin da subito una promozione alla lettura costante di qualità. Si riesce proprio a percepire la differenza. Mi piace citare spesso Marianne Wolf, una neuroscienziata cognitivista che ci ha insegnato così che il nostro cervello non nasce già pronto per la lettura, ha bisogno di un allenamento costante. E questo vale ovviamente per tutti quanti, e ci rendiamo conto che i lettori più fortunati però si avvicinano prima alla lettura, arrivano più preparati ad affrontare questa fascia di età che è un pochino critica, ecco. E sono lettori questi preadolescenti e adolescenti che spesso hanno trovato nel loro nucleo familiare, quello più stretto o allargato, quindi intendiamo anche zii, nonni, un esempio costante di lettori, quindi hanno visto i libri nel loro quotidiano. Questi sono appunto ragazzi e adolescenti molto ben legati ai libri, che li amano e li condividono. I ragazzi che rischiano di restarne fuori, ecco, sono quelli che non hanno avuto questa rete intorno a loro, non hanno avuto questo accompagnamento per ragioni varie, quindi spesso perché non hanno intorno a sé sul territorio degli spazi che gli permettano di vivere e di conoscere i libri, quindi non hanno biblioteche pubbliche, non hanno librerie.
Io forse non sono neanche abituate a frequentarle, no? Anche se ci fossero.
Esatto, non le conoscono.
Ma tu questi ragazzi li intercetti? Cioè, ti capita che entrino in libreria magari perché sono obbligati, non so, a comprare un libro
dalla scuola?
Sì.
Allora, devo dire che su questo può capitare, capita raramente, perché spesso le famiglie di lettori meno forti non mandano i ragazzi alla ricerca dei libri, sono i genitori che si muovono alla ricerca di questi libri.
Certo.
E qui però si va a creare un cortocircuito con quello che è un altro grande tema per una libreria, che sono le liste di lettura scolastiche. Capisco che ci siano tante complessità nel mondo della scuola che noi librai conosciamo soltanto in parte, però spesso le liste scolastiche che noi vediamo contengono dei testi fuori catalogo, irreperibili, autopubblicati, molto datati, e quindi il rapporto, ecco, l'incontro di queste famiglie di non lettori con la libreria, che avviene già una tantum, è un incontro negativo, perché noi non siamo in grado di soddisfare la loro richiesta, che comunque in quel momento per loro richiede tempo, magari si sono spostati dopo il lavoro per raggiungere una libreria in un luogo non noto, insomma, si sono mossi, hanno agito e poi non sono stati, per così dire, ricompensati. Quindi li intercettiamo raramente, ma quando li intercettiamo non riusciamo ad agganciarli, questo sì. In questo senso sarebbe più utile per noi riuscire a lavorare con le scuole in una maniera più efficiente, esatto, per costruire magari delle liste di lettura, per verificare le disponibilità dei titoli prima che questi vengano assegnati alle classi, per consigliare titoli che possono già essere in libreria, per ordinare i libri in anticipo, in modo da aiutare le famiglie a trovare nella libreria un interlocutore utile.
Sì.
Per poterli abituare, ecco, alla nostra presenza, nostra come delle biblioteche, ovviamente.
Sì, certo. Ma senti, Ilaria, già che ci siamo, quindi ci hai raccontato di questi ragazzi che entrano in libreria e certe volte a cercare dei libri o introvabili o quasi ostili, ci puoi indicare delle letture che sono capaci di parlare davvero ai ragazzi e gli adolescenti, cioè dei libri che hai visto funzionare davvero con loro?
Certo, sì, molto volentieri. Se pensiamo a una fascia di scuola secondaria di primo grado, per così dire, per prima cosa consiglierei un autore, che è Davide Morosinotto. Lui è uno dei migliori autori italiani che abbiamo al momento ed è capace proprio di far rivivere i grandi romanzi di avventura classici parlando il linguaggio dei ragazzi di oggi. La bibliografia è molto ampia, il titolo più noto, ecco, più amato dai ragazzi, secondo la mia esperienza, è La più grande, che è un ottimo mix, un incontro tra Mulan e i Pirati dei Caraibi, per intendersi. E poi abbiamo un altro bellissimo titolo uscito da poco, che è L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise, di Dan Gemenart, sì, perdonate la pronuncia. È un on the road, un viaggio on the road di una ragazza con il padre, a uno scuolabus, nell'America contemporanea. È una lettura frizzante, ricca di personaggi davvero ben strutturati ma che non ho paura di toccare anche temi difficili come la perdita, la paura di rimanere soli. E poi abbiamo anche un titolo, sto pensando a Ellie McNichol, Mostraci chi sei, pubblicato dalla casa editrice Uovo Nero, che è un romanzo sci-fi molto attuale, perché vede per protagonista una ragazzina neurodivergente alle prese con un'azienda high-tech che vuole usare una sorta di intelligenza artificiale per rendere possibile la vita eterna. Ora, semplifico molto queste trame, ma contengono degli elementi che agganciano i ragazzi. Questo poi si va a sommare una scrittura eccezionale e una resa, ecco, della storia ricca di colpi di scena molto molto coinvolgente. Per ultimo direi che in questo momento, se posso, aggiungerei un fumetto, perché è un momento esatto molto molto prolifico per i fumetti. È uscito da poco, ma ho già notato che ha degli ottimi riscontri. Jane degli Abissi, che è pubblicato da Terra di Mezzo di Vera Brosgold, che è un fumetto un po' alla Neil Gaiman in qualche modo, che intreccia atmosfere da fiaba con la struttura di un romanzo contemporaneo, e un tocco di femminismo anche che
non ci sta male, no, infatti.
Esatto.
Ce l'hai, hai in mente qualcos'altro?
No, passerei alla secondaria di secondo grado.
Vai, ecco,
c'è proprio una piccola differenza.
Perfetto.
E direi che qui possiamo provare a affiancare, ecco, un po' il fenomeno del momento dei romance con un titolo pubblicato da Camelo Zampa, dell'autrice Holly Byrne, si chiama Io esisto. È un titolo che per il momento è piaciuto a tutti i lettori a cui lo abbiamo consigliato, noi così come altri colleghi librai con cui amiamo fare rete.
Bene.
E racconta la storia di una ragazzina con una famiglia difficile alle spalle e una situazione difficile anche a scuola. Lei cerca di apparire invisibile, di nascondersi, quantomeno non farsi notare per non cadere vittima delle bulle della classe. Il suo unico atto di ribellione è scrivere dei brevi messaggi sui libri presi in prestito in biblioteca. È un libro che, tra le altre cose, parla anche di libri. Mm. Parla di biblioteca, parla di consigli di lettura, e parla anche della capacità, grazie ai libri e alle nuove amicizie, di trovare la propria voce.
Beh, poi già il titolo è indicativo, no? Io esisto, che
esatto,
come dire,
assolutamente
entra proprio nella questione, esatto, identitaria adolescenziale.
Esatto, esattamente. E stesso discorso direi, perché poi questo è un tema molto molto forte per questa fascia di età, il libro pubblicato da Terra di Mezzo, Un ragazzo quasi niente. È un romanzo che ha scritto quasi interamente in versi, quindi a volte più tendenti al rap, a volte più poetici. È una storia rapida, sterzante, ma molto autentica, di questo desiderio di anche qui trovare un po' il proprio posto, quantomeno non uniformarsi alla massa. Molto, diciamo, apparentemente difficile proprio per questa resa in versi, ma in realtà molto diretto. Anche per i lettori meno forti, direi che è una lettura interessante.
Mi ripeti il titolo, scusa che ho perso...
Un ragazzo è quasi niente.
Ok, Un ragazzo è quasi niente. Beh, grazie Ilaria. Allora, vorremmo chiedere anche a te, fare anche a te un'ultima domanda. Allora, prima, non so se sei riuscita ad ascoltarci nell'introduzione, comunque abbiamo accennato al rischio che la lettura, l'abbiamo detto anche con te, no? Resti qualcosa di accessibile soprattutto a chi parte già avvantaggiato culturalmente. Allora, ci hai detto dei ragazzi che vedi entrare in libreria, ma secondo te, che sei un'esperta comunque di mondi altri, mettiamo così, attraverso la lettura, che cosa può aiutare un ragazzo ad attraversare quella soglia iniziale, no? Quella soglia di fatica che spesso allontana appunto i ragazzi, bambini e ragazzi dai libri?
Ma sembrerà banale, ma direi il libro giusto. E qui mi verrebbe da ribaltare la domanda che mi state ponendo sugli adulti intorno a questi ragazzi. Quindi secondo me la fatica che percepiamo nei ragazzi spesso arriva dal fatto che noi ci approcciamo alla lettura nei loro confronti nel modo sbagliato. Quindi per abituarli, per appassionarli, per incuriosirli, dobbiamo essere noi adulti per primi a fornire un esempio. cioè se siamo i primi a rilassarci con in mano un dispositivo elettronico durante le presentazioni con autori o la sera a cena, se siamo i primi a consigliare loro, obbligarli a leggere dei libri che noi per primi non abbiamo provato a leggere, non siamo affidabili, non siamo degli interlocutori validi per loro, soprattutto in questa fascia di età. Quindi secondo me è opportuno sapere quali libri gli stiamo consigliando di leggere. Non basta dire loro: io alla tua età ho letto questo romanzo, mi ha cambiato la vita, quindi in automatico deve cambiare.
Deve piacere anche a te, infatti.
Certo. Esatto, esatto. I ragazzi hanno diritto a trovare nei libri uno specchio della loro quotidianità di oggi, che per forza di cose non può essere presente nei libri che leggevamo noi alla loro età. Quindi secondo me è importante che per avvicinare loro siamo noi i primi a formarci su questa parte di letteratura che da adulti diamo un po' per scontata. Ci sono tantissime novità tutti gli anni che gli adulti ignorano in questo settore, ma il fatto che esca un libro per ragazzi non significa che debba necessariamente essere...
E non è solo per ragazzi, certo, anzi, esatto, la letteratura per ragazzi è meravigliosa. Ilaria, dobbiamo salutarti e grazie tantissimo di essere stati con noi.
Grazie
con noi.
Grazie a voi.
Grazie, Ilaria.
Buona continuazione.
Sì, grazie anche a te. Allora, no, è interessante quello che diceva Ilaria, anche perché a Petra, per esempio, viene il dubbio che a leggere siano sempre meno, che gli insegnanti, insomma, leggano sempre meno. E quindi, insomma, questo occhio di nuovo puntato che ci ha consigliato Ilaria sugli adulti, effettivamente, come dire, non è male. Allora ci chiede poi, non riesco, Marghe, che non ha capito il titolo edito da Uovo Nero e non l'ho trovato cercando la trama, potete ripetere? Sì, adesso
lo chiediamo a Ilaria per WhatsApp e lo ridiciamo.
Esatto, scusa, perché anche noi non la stavamo ascoltando e non ce li siamo segnati. Allora, in questa prima parte della trasmissione abbiamo parlato della lettura, stiamo parlando della lettura e i nostri ospiti ci hanno aiutato a individuare alcuni libri significativi, capaci di avvicinare i bambini e i ragazzi appunto a leggere e soprattutto per offrire un'occasione per misurarsi con mondi e con esperienze altri rispetto a loro. Ora, vogliamo parlare ancora di lettura, però la prendiamo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Parliamo di lettura accessibile. Leggere, come dicevamo prima, non è soltanto un passatempo, significa partecipare, significa immaginare, comprendere il mondo e sentirsi parte di una comunità. Quindi la domanda che ci poniamo è: ma tutti davvero hanno la possibilità di accedere ai libri? Quindi quando parliamo di lettura accessibile facciamo un passo in più, parliamo anche di questo, cioè di poter costruire degli strumenti, dei linguaggi, dei percorsi che permettano a ogni persona di leggere indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, cognitive, linguistiche e anche sensoriali.
Sì, infatti esistono molti modi diversi di leggere. Ci sono per esempio i libri in comunicazione aumentativa alternativa, che sono libri scritti con simboli che accompagnano o sostituiscono le parole e facilitano la comprensione a persone per esempio con disabilità cognitive o con difficoltà linguistiche o con bisogni comunicativi complessi. Sono libri che non semplificano il pensiero, però rendono il contenuto accessibile. Poi ci sono i silent book, che sono libri senza parole, dove la narrazione passa interamente attraverso le immagini, e sono libri che riescono a superare le barriere linguistiche e persino le barriere anagrafiche, perché una storia illustrata può essere letta e interpretata da chiunque in qualunque lingua del mondo. Ancora ci sono gli audiolibri, che sono strumenti preziosi non solo per le persone cieche o ipovedenti, ma anche per chi ha disturbi specifici dell'apprendimento, difficoltà di concentrazione o semplicemente per chi desidera vivere la lettura attraverso l'ascolto. Poco fa un ascoltatore ci diceva qualcosa del genere. La voce in questo modo diventa un ponte verso le storie. E poi ci sono i libri ad alta leggibilità che sono progettati con particolari accorgimenti grafici e tipografici, come per esempio dei font più leggibili, delle spaziature adeguate, un'impaginazione particolarmente chiara, e questi libri facilitano la lettura soprattutto a persone con dislessia o con difficoltà di decodifica del testo, però in realtà migliorano l'esperienza di lettura un po' per tutti.
Infatti negli ultimi anni molte case editrici hanno scelto di investire nell'editoria accessibile e hanno contribuito a trasformare il libro in uno spazio davvero inclusivo. Ricordiamo alcune di queste case editrici come Bianco e Nero Edizione, che è stata pioniera dell'alta leggibilità, Erickson, che pubblica libri accessibili in ebook e testi facilitati, Uovo Nero, che abbiamo citato poco fa, che è impegnata sui temi della diversità e della comunicazione aumentativa, Cartusia Edizione, Terre di Mezzo Editore, che hanno valorizzato, come diceva Chiara, i silent book, che tra l'altro funzionano benissimo anche con i ragazzi grandi e non solo con i bambini dell'infanzia. E allora in questo panorama un'esperienza particolarmente significativa è quella di Edizioni La Meridiana, che è una casa editrice che ha sede in Puglia, è nata nel 1987 e ha una collana che si chiama Parimenti, proprio perché cresco, che dal 2015 pubblica libri accessibili. Abbiamo con noi stasera la direttrice della casa editrice, Elvira Zaccagnino. Buonasera Elvira e benvenuta.
Buonasera a voi e ben trovata.
Grazie mille. Allora, Elvira, le chiediamo subito perché la lettura e i libri devono essere accessibili e cosa rappresenta la lettura in relazione ai diritti e alla cittadinanza?
Io credo che le due domande stiano insieme, perché uno dei modi attraverso i quali noi possiamo essere cittadini del mondo è quella e della nostra, diciamo, del nostro paese, è quello di esercitare il diritto di comprensione, di capire, di conoscere, e la lettura è uno strumento di conoscenza. Se noi non rendiamo i libri accessibili alle persone, stiamo limitando il diritto di cittadinanza delle persone. La grande possibilità che offrono gli editori come noi e come tutti quelli che avete citato alle persone di avere dei libri adeguati alle loro possibilità di poter leggere. Non parlo di possibilità economiche, parlo proprio di possibilità di poter leggere nei modi e nelle forme attraverso le quali loro possono leggere. I libri in braille, i silent, i libri in CA. Questo significa garantire a quelle persone il diritto di essere cittadini, di esercitare la loro cittadinanza, di essere uguali agli altri. L'articolo 3 della Costituzione, della nostra Costituzione, dice che noi siamo pari, c'è questo diritto di parità. Nella diversità di ciascuno c'è però il diritto di accedere parimenti a tutte quante le forme, a quegli strumenti che ci rendono cittadini. E la lettura è uno forte strumento per poter esercitare il proprio essere cittadini del mondo.
Eh sì, il proprio pensiero, la propria parola, no? Un po' come diciamo.
Sì, perché ognuno di noi legge in maniera diversa, può leggere in maniera diversa, e il fatto che ci siano persone non verbali, persone che hanno ritardo cognitivo, questo non li priva del loro diritto di cittadinanza, che è un diritto della persona. Se noi non permettiamo alle persone di poter esercitare, di poter avere tutti gli strumenti per esercitare i loro diritti, stiamo impedendo loro, stiamo togliendo loro dei diritti sostanzialmente, stiamo facendo questa cosa qui. Quindi il fatto che esista da una decina d'anni tante case editrici che investono e che pubblicano e sperimentano i libri accessibili vuol dire che stiamo allargando la platea degli aventi diritto a un diritto che loro hanno, stiamo riconoscendo questo diritto alle persone e stiamo permettendo alle persone di poterlo agire.
Allora chiedo una cosa anch'io. Noi abbiamo spulciato un po' la collana Parimenti, abbiamo guardato, abbiamo visto che sono presenti diversi classici, come per esempio Dracula, c'è il diario di Anna Frank, c'è il canto di Natale di Dickens, ci sono anche dei brevi saggi su grandi pittori come Frida Kahlo, come Van Gogh, come Klee. E la domanda che c'è venuta è questa: ma qual è la differenza tra semplificare un testo e renderlo accessibile? E poi anche ci siamo chieste come si fa a realizzare materialmente un libro in comunicazione aumentativa alternativa.
I passaggi sono tanti, bisognerebbe anche piuttosto che sentirli, vederli anche, vedere il lavoro. Intanto voglio dire che la nostra collana Parimenti ha fatto una scelta anche di posizionamento editoriale del diritto alla lettura delle persone che possono leggere in CA. Ci sono tante case editrici che avevano già pubblicato prima di noi, avevano cominciato a pubblicare libri in comunicazione aumentativa alternativa in ebook, riferendosi soprattutto a un target di bambini. Su questa editoria sono cresciute, sono nate anche altre case editrici. Noi ci siamo accorti che mancava un target, mancavano dei libri per persone con disabilità, quindi con il bisogno di leggere in comunicazione aumentativa alternativa in simboli nella fascia giovani adulti. E ci è sembrato a questo punto di cominciare a garantire anche a loro, a quelle persone, questo diritto. Questo significa fare dei libri narrativamente più complessi, e quindi il tema della semplificazione e di come rendere accessibile quel testo è un grande tema per chi come noi ha affrontato classici come appunto Anna Frank, poi anche testi biografici come quello di artisti come Van Gogh e Frida Kahlo. La semplificazione di un testo non significa né la riduzione o il riassunto di un testo, non si deve perdere la portata narrativa di quel testo se ci stiamo misurando con un testo narrativo o un testo biografico. Non possiamo ridurre andando a togliere delle parti importanti che danno anche sentimento al racconto, che agiscono empaticamente sul lettore, che fanno piacere il testo al lettore. Semplificare significa semplicemente rendere più semplice la frase. Se pensiamo che deve essere letto quel testo da persone che hanno difficoltà cognitive, devo articolare i periodi in maniera tale che il soggetto sia chiaro, il predicato sia chiaro, come sia anche chiaro il complemento. Significa fare delle frasi dove i soggetti sono più espliciti, esplicitati e non sottintesi. Noi in italiano abbiamo una articolazione delle frasi molto complesse. Invece si tratta nella semplificazione di rendere molto più chiare le frasi che andiamo a scrivere, per poi poter fare il lavoro di traduzione in simboli, perché anche nel simbolo bisogna trovare quello giusto che rende l'idea, ma allo stesso tempo comunica anche un'emozione se noi lavoriamo su un testo di carattere narrativo. Okay. È un processo abbastanza articolato. La nostra redazione dei libri in CA è una redazione, la redazione del gruppo Librarsi del progetto Calamaio di Bologna, che è formata anche da persone che utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa, perché il tema è sempre quello, fare in modo che questi libri siano poi effettivamente letti e servano alle persone che hanno bisogno di leggere in quel modo. Quindi nella nostra redazione ci sono persone che leggono in comunicazione aumentativa alternativa, qualcuno è in grado di fare la semplificazione, qualcun altro lavorando al computer di utilizzare i simboli più adatti a quel testo semplificato.
Che lavoro. Abbiamo un'ascoltatrice, Olli, che ci dice: gli ebook, sì, oltre agli audiolibri, sono una manna per noi non vedenti, perché possiamo leggerli con i display braille o con le sintesi vocali. Sì. Per me, che amo la lettura silenziosa, il display braille è la cosa preferita, ma quando voglio leggere prima di dormire uso ebook con lo smartphone. E poi ci dice: il libro accessibile è un gesto politico fortissimo da parte degli editori. Sì. Troppi editori si preoccupano più di non vendere un ebook diffuso in rete piuttosto che di permettere a chi non ha possibilità di leggere la stampa di accedere alla lettura. Diceva Pennac che abbiamo il diritto di leggere, ed è sì, Olli che fra l'altro ti riconosce, quindi ha sentito parlare di te.
Sì, io credo che il tema dell'accessibilità alla lettura è un tema politico, culturale e politico, perché si tratta di allargare, di dare dignità a tutte di riconoscere la dignità delle persone che hanno delle difficoltà alla lettura, nella lettura. Io lo sento molto forte questo, anche come impegno culturale della nostra casa editrice. Ci siamo resi conto, in effetti, che tutto questo è vero. Quando noi abbiamo cominciato a pubblicare i libri in CA, il mercato editoriale, gli esperti mi hanno detto subito: ma guarda, non li venderai questi libri perché nessuno li cerca. La domanda che a un certo punto ci siamo fatti: non li vendiamo perché perché non ci sono lettori, o i lettori ci sono e siamo noi che non li troviamo, non arriviamo a loro nel modo giusto. Se cambiamo lo sguardo, ci rendiamo conto che i lettori che hanno bisogno di leggere libri accessibili sono tantissimi. Dico anche che alcuni aumentano. Se penso ai libri ad alta leggibilità, facilitano assolutamente la lettura di tutti quanti. Oggi i ragazzi hanno un grosso problema nella lettura, fanno fatica a leggere, anche perché gli smartphone, l'utilizzo delle immagini, la comunicazione passa attraverso altre forme, rispetto alle quali l'attenzione dei ragazzi sulla pagina è sempre molto più complicata, sì, è sempre molto più complessa. Beh, infatti, il testo ad alta leggibilità li avvicina di più, certo, il testo semplificato li avvicina di più alla lettura, e poi possiamo pensare, sperare che possano diventare anche lettori di grandi classici o di narrativa moderna molto più articolata.
Sì, noi, qualcuno ce la fa, noi a scuola lo vediamo, sicuramente sì, l'alta leggibilità è fondamentale. Senti, adesso ti faccio una domanda che quasi mi commuovo a farla, perché ti chiedo questo. Uno dei titoli in collana è L'albero del riccio, che è stato uno dei libri che ha accompagnato la mia infanzia e che è una raccolta di fiabe e racconti scritta da Antonio Gramsci per i figli d'Elio e Giuliano durante la sua detenzione nel carcere di Turi. Allora, volevamo chiederti com'è fatto questo libro speciale, com'è stato realizzato.
Eh sì, noi abbiamo fatto un progetto nel carcere di Turi, avevamo già pubblicato L'albero del riccio in CA, e l'abbiamo presentato nel carcere di Turi, dove è stato appunto incarcerato Gramsci. E lì è venuta proprio dai detenuti, quando abbiamo presentato il libro in CA, l'idea di ci hanno chiesto di attivare un laboratorio tattile per la costruzione di libri tattili, e quando abbiamo avviato questo laboratorio abbiamo pensato ovviamente di partire dall'albero del riccio per onorare il posto, il luogo, e anche per dare continuità a quel lavoro che Gramsci aveva cominciato nel carcere. È stata un'esperienza molto forte, che è durata circa 2 anni, con un gruppo di 10 detenuti, poi alcuni sono nel frattempo usciti, quindi il gruppo si è un po' ridotto, e abbiamo lavorato. Il nostro mentore, il maestro, il formatore è stato Fabio Fornasari, che è un esperto di creazione di prodotti multisensoriali, è un architetto museologo che vive e lavora a Bologna, al Cavazza, all'Istituto Cavazza, e con Fabio abbiamo proprio fatto l'esperienza, i detenuti hanno fatto l'esperienza di immaginare come un racconto potesse diventare un racconto tridimensionale, perché la persona non vedente, toccando il testo, intuisce e capisce la storia. Abbiamo lavorato prima alla creazione di un prototipo che è stato presentato alla nostra fiera di lettori alla pari, ed è stato validato, oltre che dal pubblico presente, anche da persone che avevano disabilità, e poi abbiamo cominciato una produzione che è stata donata da alcune librerie, di alcuni titoli, di alcune copie donate a librerie, a scuole, a biblioteche, a scuole, e poi anche la vendita online attraverso il nostro sito. Posso dire che il libro ha avuto un grande riscontro. Abbiamo lavorato poi anche sulle competenze che i detenuti hanno scoperto di avere. C'è stato un detenuto che ha imparato a scrivere in Braille, a scrivere e a leggere in Braille, quindi tutta la parte in Braille presente nei libri è stata scritta da uno dei detenuti, che ha imparato lì, non sapeva di farlo, di poterlo fare, non aveva mai visto un testo in Braille e ha imparato a fare questo. È stata un'esperienza molto arricchente, e anche oggi che alcuni dei detenuti sono usciti, ci scrivono e con alcuni siamo ancora in contatto, perché stiamo lavorando su alcune cose legate ancora all'albero del riccio.
Che meraviglia.
Bellissimo.
Sì.
Molto, molto bello.
C'è una pagina sul nostro blog, se qualcuno cerca l'albero, albero del riccio tattile, può leggere, può vedere le immagini, può vedere tutto il lavoro fatto, perché è stato un grande lavoro, considerando anche che nelle carceri non possono entrare strumenti utili per lavorare i libri tattili, cioè loro hanno tagliato tutto con le forbicine, con le forbici che sono presenti negli astucci dei bambini della scuola elementare, quindi hanno fatto un grosso lavoro ed è stato un lavoro molto importante proprio anche dal punto di vista della condivisione. Hanno capito, intuito come arrivare a una persona non vedente, e quando le persone non vedenti hanno toccato, hanno letto il libro e ci hanno dato il loro feedback che noi abbiamo riportato loro, laddove c'era da migliorare hanno migliorato il lavoro, e poi si sono resi conto di aver fatto veramente una cosa molto importante. Perfetto. Abbiamo creato un ponte molto forte tra dentro e fuori.
Ecco, questo è quello che ci piace, i ponti, no? Tra sempre, da dentro e fuori.
Sì.
Grazie mille, Elvira Zaccagnino. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie infinite.
Grazie.
Salve, Elvira... buona serata. Salve.
Grazie. Salve, arrivederci. Anche Elvira Zaccagnino, scusate, delle edizioni La Meridiana. Allora, Chiara, cosa dici? Ripetiamo i titoli che ci hanno... come dire, consigliato i nostri ospiti, che ricordiamo sono stati Piero Guglielmino, Ilaria Marinelli e adesso Elvira Zaccagnino.
Sì, allora. Ilaria Marinelli della libreria Centofiori e Piero Guglielmino di Dorothy Alice e di Babbo Raccontami, che sono i progetti che potete trovare, i suoi progetti che potete trovare sul web.
Perfetto, quindi andiamo al contrario questa volta e ripetiamo i consigli di lettura di Ilaria della libreria Centofiori per la scuola di primo grado e secondo grado. Allora, per il primo grado Ilaria consiglia La più grande di Davide Morosinotto. Poi L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise di Dan Gamehart, Gemeinhart di Gira l'angolo, comunque il titolo è L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise, e poi Mostraci chi sei di L. McNichol di Uovo Nero, che è quello che ci credeva prima la nostra ascoltatrice. L'ultimo per la secondaria di primo grado, quindi 11-14 anni, è Jane degli Abissi di Vera Bosgol, Terra di Mezzo, che è un fumetto. Per il secondo grado sono stati due consigli: Io esisto di Holly Byrne, di Camelo Zampa, casa editrice, e Un ragazzo quasi niente di Lisa Belavoine, Terra di Mezzo.
Invece i consigli di Piero Guglielmino erano Bimbo Birbone e il viaggio per mare di Barbro Lindgren, I rumori dell'estate di Margaret Wise Brown, poi c'era Alfabeto temporale di Chiara Costantini, poi c'erano i tre libri di Katsumi Komagata, che erano Ping Pong, e gli altri due Boeing. E dopo è Boeing, e inoltre Piero rettificava perché il vuole correggere e dirci che Il Visconte dimezzato è adattato a fumetti da Lorenza Natarello e non Sualzo, come invece che invece ha fatto Il Cavaliere Inesistente. Anche i migliori si possono confondere.
Esatto, e comunque c'è il podcast in caso vi siate persi qualcosa e vogliate risentire. Noi ci sentiamo martedì. Ciao.
Ciao.
That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while.